È tornato l'intervento inaugurale di Donald Trump. Dopo aver giurato da presidente, mantiene i toni duri da campagna elettorale e nella notte, come promesso, ha firmato, nella notte italiana naturalmente, era ancora giorno negli Stati Uniti, ha firmato una serie di ordini esecutivi per stringere le maglie dell'immigrazione, espellere gli irregolari, rivedere molte politiche ambientali e di inclusione e diversità, infine consentire a TikTok di continuare ad operare, almeno per il momento, e poi la grazia ai 1600 condannati o sotto processo per l'assalto a Capitol Hill avvenuto dopo le precedenti elezioni. Per l'Italia, come previsto, il referendum sull'autonomia è stato giudicato inammissibile dalle Corte Costituzionali, soddisfatto il centrodestra, anche se la consulta aveva colpito duramente la legge Calderoli in una sentenza precedente. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Mamma mia, se sei carico, di più però, ancora di più.
Simone Spezia.
Una giornata martedì difficile, difficile.
Is it time to lead or is it time to die? Time to raise hell or walk on by? Is there anybody out there that's paying attention?
C'è anche un ordine esecutivo che revoca le norme sull'efficienza energetica per lavastoviglie e fornelli a gas, segnalo,
You running from inside, 'cause I got a surprise. We might not make it to the morning, so go on and tell me now. Do you have enough love in your heart?
Oggi praticamente quasi tutti gli editoriali, i principali editoriali sui quotidiani si concentrano su questo. Sarà in grado questa nuova modalità di Donald Trump, ancor più battagliera del primo mandato, di dare una sveglia all'Europa? Tendenzialmente è un no. No. Skeleton under the floorboard, I got a secret I need you to keep. Run away, you have been forewarned. I don't wanna go off. Qualche ascoltatore scrive a proposito dell'utilizzo in qualche occasione, e può capitare anche a noi per errore, del termine deportazione. Il punto è che in inglese è appunto deportation, ma è di fatto è il rimpatrio di questi migranti. E quindi a volte nel passaggio di traduzione sfugge e può capitare di dire deportazione per intendere invece rimpatrio, un po' come quelli che da noi sono i dazi e che in inglese sono tariffs, e tutti quanti a volte troverete negli articoli di giornale o anche qualche volta qua in radio, in televisione, l'espressione tariffe, che è una traduzione imprecisa. Ogni tanto succede, e spesso ci è capitato di ricordare anche ad economisti, nostri ospiti, che quando dicono politica fiscale, traducendolo direttamente dall'inglese, hanno anche ragione, ma da noi è politica di bilancio. Oggettivamente le cose più forti di questa nottata, che sono gli ordini esecutivi di Donald Trump, sono quelle appunto che riguardano l'ambiente, senza ombra di dubbio, la questione dei migranti e poi altre cose non collaterali sulle quali vorrei portarvi. In una giornata, mi pare di poter dire, nella quale la sfida al mondo è lanciata, Sono le 6:35 minuti. di martedì 21 gennaio, all'indomani dunque dell'Inauguration Day, con Carmelo Lauricelli in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione anche Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina e la squadra di 24 Mattino. E fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dunque, iniziamo da questo Inauguration Day, questa cerimonia che ha qualcosa in comune, mi viene da dire, con un'incoronazione, per come è rappresentata, per come avviene naturalmente, e che ha portato J.D. Vance prima come vicepresidente, Donald Trump dopo come presidente, a giurare tra l'altro di difendere la Costituzione degli Stati Uniti. Due discorsi, uno dopo ai sostenitori repubblicani, ma uno prima a quello ufficiale. Però guardate che questo discorso ufficiale, che qualcuno forse si attendeva un po' più istituzionale, tanto istituzionale non è stato, perché ha passato una discreta parte del primo pezzo a letteralmente demolire Joe Biden che aveva accanto. E poi ha oggettivamente picchiato duro su una serie di cose, investendo se stesso di una sorta di, come vogliamo definirla, veste messianica.
Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago, in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again.
Allora, avete capito, per chi non parla inglese, dice: quando c'è stato l'attentato che poi mi ha ferito ad un orecchio in Pennsylvania, ero convinto e sono convinto ancora di più adesso di essere stato salvato da Dio per rendere ancora grande l'America, per far iniziare questa epoca d'oro degli Stati Uniti. Drill, baby, drill, basta le politiche ambientali.
The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill.
E vai col naftone, vai, vai! Si scherza naturalmente. Conseguenze di tutto questo, di questo cambiamento sulle politiche ambientali, sono notevoli. Allora, innanzitutto c'è stata la dichiarazione, e lo aveva detto già nel discorso inaugurale, di un'emergenza nazionale energetica, la prima nella storia degli Stati Uniti, che potrebbe consentire la sospensione di alcune norme ambientali o l'accelerazione dell'approvazione dei progetti minerari. C'è il tentativo di revocare il divieto di Biden sulle trivellazioni offshore per 625 milioni di acri di acque federali. Si ricomincerà, almeno nelle idee di Trump, e vedremo se avrà successo, perché poi ci sono anche non solo leggi e norme, ma anche giudici e ricorsi, non solo da queste parti ma anche negli Stati Uniti, di trivellare in Alaska. Vuole avviato l'abrogazione delle norme dell'era Biden sull'inquinamento dei veicoli, appunto, vai col naftone. Poi abbiamo già detto i lavastoviglie e fornelli a gas, quindi anche quelli stoppiamo tutto sull'efficienza energetica. Riavviare le approvazioni dei terminali di esportazione per il gas naturale liquefatto, eliminare i programmi di giustizia ambientale del governo, erano quelli destinati a proteggere le comunità povere dall'eccessivo inquinamento, e poi appunto ricominciare un giro di esplorazioni minerarie, di lavoro sul gas, sul petrolio. Drill, baby, drill, appunto, trivella, trivella, no? Questa è l'idea. Cosa ancora, e vi dico sempre di ordini esecutivi che sono stati varati. È stato ordinato alle agenzie federali, ecco, sui dazi, il fronte dei dazi è un altro fronte particolarmente importante per noi. Oggi il Sole 24 Ore ricorda che siamo il terzo paese per surplus commerciale nei confronti degli Stati Uniti, e quindi si spera un po' nel buon rapporto di Giorgia Meloni con Donald Trump. Era l'unica leader europea presente, una delle poche leader europee presente all'inaugurazione, si spera in questo rapporto perché diciamo i provvedimenti non siano eccessivamente duri. Ordinare alle agenzie federali di avviare un'indagine sulle pratiche commerciali, inclusi i deficit commerciali e le pratiche valutarie sleali. Dovrebbe arrivare un via libera rapido a dazi del 25% su Canada e Messico, anche se là, abbiamo ricordato in più di un'occasione, ci sono parecchie produzioni americane in Messico e ci sono importazioni fortissime di energia dal Canada, quindi sarà una questione problematica, cioè alla prova dei fatti non sarà una cosa facilissima. E poi si ragionerà su quello che succederà dal lato della Cina. Ci sono dei cambiamenti per i programmi di diversità e inclusione. Innanzitutto che in tutti i documenti ufficiali degli Stati Uniti, compresi i passaporti, sparirà la possibilità di identificarsi con il genere neutro. Qua ogni tanto anche qua qualche errore di traduzione, qualcuno traduce ci saranno solo due sessi negli Stati Uniti, avrebbe detto Donald Trump, in realtà due generi, e questo è il punto, e quindi si potrà mettere solamente uomo e donna. E poi appunto questi punti per combattere il cosiddetto wokeism, no? Così è stato definito. E poi sempre per i dipendenti federali, oltre al ripristino di una categoria di lavoratori particolare per la quale c'è una maggiore facilità di licenziamento, e di questo potrebbe beneficiare il nuovo dipartimento voluto da Elon Musk, quello che si occupa dell'efficienza, si deve occupare dell'efficienza della pubblica amministrazione. Segnalo intanto che già stanno partendo, già adesso sono state annunciate le cause legali da parte dei sindacati della pubblica amministrazione. E poi porre fine al lavoro da remoto e ordinare il ritorno in ufficio a tempo pieno per tutti i dipendenti federali, e quindi seguendo, per così dire, una linea che è stata inaugurata già da molte aziende, a dire il vero, in quest'ultimo periodo. Questo il quadro al momento, quello che aspettiamo a questo punto evidentemente la reazione dell'Europa. In una giornata dominata senza ombra di dubbio da questa vicenda, Donald Trump, anche per le azioni che ha intrapreso molto rapidamente, cioè sono anche nel discorso ha parlato della necessità di riprendersi il canale di Panama, di nuovo non ha parlato della Groenlandia, però stavolta ha fatto un ordine esecutivo perché il Golfo del Messico sia rinominato Golfo Americano, mi pare, una cosa di questo genere, però insomma diciamo queste sono cose laterali, rilevanti ma laterali. Una giornata come questa ha quasi oscurato tutto il resto. Il fatto che comunque la tregua in Medio Oriente prosegue, per quanto le informazioni che arrivano da Gaza sono pesanti, secondo l'Agenzia di Protezione Civile, che è gestita da Hamas, è possibile che ci siano più di 10.000 cadaveri sotto le macerie degli edifici distrutti. Ci sono le prime parole delle persone liberate, e c'è la diplomazia al lavoro per arrivare, innanzitutto per far arrivare ancora più aiuti umanitari a Gaza. È iniziato ieri il viaggio del ministro degli esteri italiani in Israele e Palestina, è proprio il tema dell'assistenza umanitaria quello del quale principalmente ha parlato.
Come sapete, il progetto del governo italiano Food for Gaza ha trovato fin dall'inizio il sostegno sia del governo israeliano sia dell'autorità palestinese? Ho parlato con il ministro anche di come aggiornare questo progetto, perché ormai non c'è più soltanto bisogno di beni alimentari, ma c'è bisogno anche di altro.
Vi do solo un altro paio di spunti che riguardano la politica e non solo, o meglio l'incrocio tra politica e giustizia, che è intorno a tre casi, almeno tre casi. Il primo è la giustizia costituzionale. La Corte Costituzionale ieri, come sapete, ha bloccato il referendum sull'autonomia, in quella che viene considerata una sorta di vittoria per il governo, anche se dall'altra parte, lo ricordiamo, la Corte Costituzionale ha messo i paletti molto pesanti per quanto riguarda la legge voluta da Calderoli. Primo punto. Secondo punto, il caso dell'indagine su Daniela Santanchè e sulle sue imprese, la ministra del turismo. Secondo alcune indiscrezioni, innanzitutto i capigruppo con Camera e Senato del Movimento 5 Stelle hanno depositato in Parlamento una mozione di sfiducia verso la ministra, che è stata, lo ricordiamo, rinviata a giudizio nei giorni scorsi. False comunicazioni sociali in merito al caso Visibilia, una delle società del gruppo da lei fondato e dal quale ha dismesso le cariche. È probabile, secondo alcune indiscrezioni, che il 29 gennaio la ministra rimetta il suo mandato. E l'ultimo caso giudiziario è la condanna definitiva arrivata ieri, ma poi ci arriveremo, ci vorrei arrivare un po' nel dettaglio a questo, in rassegna stampa, perché ci sono anche degli spunti interessanti, alla sindaca di Torino, Chiara Appendino, ex sindaca di Torino, ora parlamentare del Movimento 5 Stelle, per i fatti di Piazza San Carlo. Lo ricorderete, 3 luglio 2017, un'ondata di panico collettivo durante un tentativo di rapina si scatenò tra gli spettatori che guardavano la finale dei Champions tra Juventus e Real Madrid e ci furono due vittime. La sindaca è stata condannata ad 1 anno, 5 mesi e 23 giorni in quello che molti considerano un precedente pericoloso per un amministratore locale. Ci torneremo in rassegna. Intanto il traffico.
24 mattino.
A mio parere la politica di Putin e quella di Trump è uguale, anche quella di Biden. Loro cercano di destabilizzare l'Europa, perché un'Europa più debole per loro è conveniente. Quindi il fatto che hanno invitato solo la Meloni, l'hanno fatta apposta in questo caso, è una politica che va avanti a mattoncini, e dall'interno abbiamo anche delle persone che lavorano per rompere questa Europa e ci stanno riuscendo, ci ha provato tanto e ci sta riuscendo.
L'unica cosa divertente di tutto quello che sta succedendo dall'America in giù è sul discorso di Trump, che i primi che si pentiranno saranno quelli che l'hanno votato.
Ora che Trump è di nuovo presidente, Elon Musk farà la Tesla diesel?
questa è buona, davvero, davvero buona. Dice un'affezionata ascoltatrice, mi dice che bello, sentendo Trump che dice che è stato salvato da Dio per fare grande l'America, spero di avere un po' della sua modestia un giorno. Beh sì, in effetti, beh, niente male. Allora, vorrei trattare un caso di cronaca che ci ha colpito forse non abbastanza nella giornata di ieri, emerso l'altro ieri ed era ieri sui quotidiani. La vicenda è questa, ne abbiamo dato conto in rassegna stampa: una ragazza di origini cinesi, nel corso di un blitz della polizia in un laboratorio clandestino, un blitz delle forze dell'ordine in un laboratorio clandestino nel Bresciano, viene trovata una ragazza di quasi 18 anni insieme alla madre. Ebbene, questa ragazza di 18 anni era come se non esistesse per lo Stato italiano, tranne che per un fatto: era nata in Italia ed era stata registrata all'anagrafe a Rovigo. Per il resto, più nulla. Non è andata a scuola, non ha frequentato lo Stato italiano, viene da dire, non è andata in ospedale, non è andata da un medico. Ma com'è possibile che in un paese che si fregia di essere tra le 7 potenze industriali del mondo una persona sparisca letteralmente nel nulla dopo essere nata ed essere stata registrata? Naturalmente possiamo ragionare su tutta questa vicenda delle fabbriche cinesi e così via, ma anche l'aspetto, diciamo, strettamente amministrativo di incrocio di dati e di informazione ci interessa. Romano Minardi è docente esperto della NUSCA, che è l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe. Buongiorno Minardi e benvenuto.
Buongiorno, grazie, buongiorno.
Come può sparire una persona?
Guardi, non, sicuramente è un caso raro, ma non è l'unico, non è un caso così isolato come si può pensare, come si può immaginare. È già successo, è anche finito all'onore delle cronache. Purtroppo direi che la ragione principale è che non c'è nessun tipo di politica e di programmazione sull'integrazione dei cittadini stranieri, perché ad un cittadino italiano una cosa del genere non può capitare. Perché qui si tratta di una ragazza che è nata in Italia, solo che è nata cittadina straniera. Essendo nata in Italia, ho letto l'articolo anch'io sulla rivista Brescia, sul giornale Brescia Oggi, sicuramente aveva almeno un genitore, la madre residente, anzi tutti e due genitori sembra, residenti in Italia, e quindi per automatismo di legge ha avuto diritto all'iscrizione anagrafica per nascita. Il punto è che una volta che è stata iscritta all'anagrafe senza nessun tipo di documentazione, solo con la comunicazione dell'ufficiale dello Stato civile che aveva registrato l'atto di nascita, a quel punto però abbiamo dei dati registrati in anagrafe, ma non abbiamo l'identità. Quindi doveva essere la madre, ma siccome la madre viveva in queste condizioni probabilmente era l'ultimo dei suoi problemi, e non ci sono state le strutture, diciamo così, istituzionali, servizi sociali, strutture di assistenza che si siano, diciamo così, preoccupate di questa situazione, perché la cosa grave, a mio parere, è che si tratta di una minorenne, almeno fino all'altro giorno era minorenne, perché di maggiorenni che si trovano, sì, in queste situazioni ce ne sono parecchi, però il minore ha diritto a una tutela particolare. Quindi una volta iscritta all'anagrafe, poi non ha chiesto nessun tipo, non ha chiesto la carta d'identità, evidentemente è stata cancellata probabilmente per irreperibilità ed è sparita, perché chi non è iscritto all'anagrafe è, diciamolo pure, un fantasma. È un fantasma perché non risulta agli atti, non risulta registrato. A volte si sottovaluta questa funzione dell'anagrafe, che però è fondamentale anche per motivi di sicurezza. Tant'è vero che persone che magari sono propense a delinquere cercano di farsi cancellare dall'anagrafe perché non hanno nessun interesse.
Non esistono, immagino, stime, Minardi, di quante persone siano letteralmente sconosciute, diciamo in condizioni simili a questa persona, naturalmente. Non parlo delle persone che sono arrivate nel nostro paese, eccetera. Ha capito benissimo cosa intendo.
Certo. No, non può esistere una roba del genere, una cosa del genere, perché tutti i dati sono fondati sull'anagrafe. Quindi chi è registrato all'anagrafe allora è tracciabile. Chi non è registrato all'anagrafe non viene incrociato da nessuna parte, a meno che non ci siano queste situazioni, no, di intervento della polizia, oppure qualche progetto di monitoraggio delle persone senza fissa dimora, che nelle grandi città si sta facendo, per cui un gruppo di volontari, normalmente le associazioni li cercano di identificarli e ne trovano tantissimi che non sono registrati all'anagrafe. Il problema è proprio questo: noi abbiamo una legislazione che prevede che tutti, ma proprio tutti quelli che abitano in Italia, in qualsiasi condizione, purché siano italiani o stranieri regolarmente soggiornanti, devono essere iscritti all'anagrafe. Quelli che non sono regolarmente soggiornanti noi non li possiamo iscrivere all'anagrafe. A mio parere non dovrebbe essere così. Noi dovremmo comunque registrare anche le persone irregolari, fermo restando che irregolari rimangono, quindi nessuno pretende che abbiano diritti che non gli spettano per legge, ma una registrazione delle persone, soprattutto irregolari, secondo me sarebbe un motivo di sicurezza maggiore, perché sappiamo che se ci sono indagini di polizia queste iniziano bene se si ha un indirizzo di residenza delle persone. Comunque così non è. Quindi questa ragazza a questo punto è senza iscrizione anagrafica, non ha documenti, e senza documenti non può iscriversi all'anagrafe. Quindi, sì, questo è perché l'anagrafe per forza di cose deve avere un documento.
Diciamo l'espressione kafkiano in questo caso sì, è abbastanza centrata, mi pare,
sì.
Minardi.
Sì, perché l'atto di nascita non c'ha la fotografia, non ha la foto, benissimo, non ci sono forme di identificazione biometriche alla nascita, quindi non c'è nessuna identificazione. Doveva ottenere, la madre avrebbe dovuto preoccuparsi di fargli avere un passaporto prima della sua cancellazione dall'anagrafe, sì, e il permesso di soggiorno. A questo punto solo la questura può risolvere il problema riconoscendogli sì, un permesso di soggiorno e identificandola, quindi sì, contemporaneamente, oppure in mancanza ci rimane solo il tribunale.
Vedremo, intanto sarebbe interessante avere delle stime, no? Delle dimensioni di questo fenomeno, ma è chiaro che è difficile perché si tratta di persone irregolari per ovvi motivi. Grazie Romano Minardi, docente esperto di ANUSCA, Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe. Poi una piccola correzione che arriva da un ascoltatore che ha ragione sul tema di come traduciamo dall'inglese anche l'espressione deportation. L'espressione più corretta sarebbe, anzi guardate, lo dico adesso, sarebbe più corretta sarebbe espulsione. Il GR ci risentiamo subito dopo.